La parola passa ora al professor Giovanni Testori, scrittore e critico d'arte.
Quando gli amici che hanno organizzato questo incontro mi hanno comunicato il titolo della sessione in cui io avrei dovuto portare per quel che posso una testimonianza, e ho visto che era una cultura, ricomincio. Quando gli amici che hanno organizzato questo incontro mi hanno dato il titolo della sessione dentro cui io avrei dovuto, per quel che posso, dare una testimonianza, e ho saputo che il titolo era Una cultura per vivere, mi sono chiesto: ma non siamo andati ancora più giù? Il titolo non deve essere ancora più estremo? Non deve essere, per esempio, qualche cosa come una cultura per respirare? E quando dico respirare, lo dico proprio in senso del respiro che esce dai polmoni. L'essere di più di cui parla Giovanni Paolo II nella sua allocuzione, che mi sembra un'enciclica di un anno fa, letto in fondo, letto nel suo nucleo più caritatevole, caritativo, ma anche più drammatico, non è almeno essere, almeno pensare, almeno respirare? E ce lo dobbiamo chiedere noi in questa specie di civiltà in cui abbiamo indotto, lasciato o voluto che molti uomini, molti giovani scegliessero di non pensare più, anzi di non respirare più, scegliessero il suicidio e la morte. Nella locuzione di Giovanni Paolo II all'UNESCO, che è piena, che vive sulla speranza e nella speranza, non si può non leggere l'allarme terribile, terribile quanto più è grande la speranza, che lo percorre tutto, e anzi che ne fa l'interrogazione prima rivolta attraverso quella sede a tutti gli uomini di cultura e a tutti gli uomini. E basterebbero leggere due pezzi, due frammenti. Questa società di civilizzazione si trovano davanti la crisi specifica dell'uomo, che consiste in una mancanza crescente di fiducia nei confronti della propria umanità, del significato del fatto d'essere uomo e dell'affermazione e della gioia che ne derivano e che sono sorgente di creazione. La civiltà contemporanea tenta di imporre all'uomo una serie di imperativi apparenti che i loro portavoci giustificano ricorrendo al principio dello sviluppo e del progresso. Così, per esempio, al posto del rispetto della vita, l'imperativo apparente di sbarazzarsi della vita e di distruggerla. Più avanti è ancora maggiormente esplicito. Ci rendiamo conto che l'avvenire dell'uomo e del mondo è minacciato, radicalmente minacciato, a dispetto delle intenzioni certamente nobili dell'uomo di cultura, dell'uomo di scienza, ed è minacciato perché i meravigliosi risultati delle sue ricerche e delle sue scoperte soprattutto nell'ambito della scienza e della natura, sono state e continuano ad essere utilizzati, a pregiudizio dell'imperativo etico, per dei fini che non hanno niente da vedere con le esigenze della scienza e perfino a fini di distruzione e di morte. E questo ad un grado mai conosciuto fino ad oggi, causando danni inimmaginabili. Allorché la scienza è chiamata ad essere al servizio della vita dell'uomo, si constata troppo sovente che essa è asservita a scopi che sono distruttori della vera dignità dell'uomo e della vita umana. Io mi chiedo, di fronte a queste parole che danno un'immagine giusta, lucida, estrema, dell'estrema situazione in cui la società, la cosiddetta società, è giunta, mi chiedo quale sia la funzione della cultura, se non quella di arrivare al luogo da cui provengono questi che Giovanni Paolo II chiama imperativi apparenti. Se non sia la prima funzione della cultura quella di snidare il meccanismo che ci invia questi imperativi apparenti, se non sia funzione prima della cultura quella di vedere come mai, a dispetto delle intenzioni, quindi malgrado le buone intenzioni, il risultato non sia per la vita, ma sia per la morte. Questo è, al di là di tutte le successive chiarificazioni, la ragione unica che può avere oggi la cultura nel destino dell'uomo, se vuole che questo destino sia salvato come tale e non venga trasformato come altra cosa. E se guardiamo bene questa opera, che è un'opera dura, un'opera d'attacco, un'opera diciamo di santa e caritativa violenza, è anche il massimo d'amore e il massimo di libertà che la cultura nel suo crearsi può offrire a tutti gli uomini. Difatti, cos'è questo luogo di provenienza? Cos'è questo meccanismo che bisogna snidare, chiamare in causa, come dire, continuamente accusare? Perché siamo arrivati a questo: la cultura, e tanto più una cultura cristiana, non può non accusare, non può non indicare. Questo misterioso ma terribile, insinuante luogo, questa misteriosa, terribile, insinuante entità che ci manda questi apparenti, ma reali poi ricatti, questi apparenti annunci ma reali ricatti, abita in un meccanismo, perché ormai neppure è il caso più di parlare, credo, di ideologie. Le ideologie sono cadute, sono uscite dalla mente, dal corpo, dalle ossa delle persone e dei popoli che le avevano costruite e hanno creato su questi popoli, su questi uomini, una sorta di mostruosa entità che è chiamato con due termini uguali, il potere, o anche, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, l'anticristo. È questo luogo, questa forza, questo meccanismo astratto completamente da ogni necessità anche sociale dell'uomo, benché spesso vi si appelli. Ecco, questo organismo, questa entità è quella che ha voluto, ha cercato di cancellare nell'uomo tutta la sua memoria fino ad arrivare a cancellare la sua origine e a stabilirla come casualità. Guardate che l'origine, secondo me, del potere è nell'uomo ritenuto come frutto di un caso. E lì è per giustificare questo caso, per gestirlo, che si instaura il meccanismo del potere, lo stesso potere che poi appunto guida, opprime, deprime, soffoca e trasforma in una galera continuamente condizionata l'essere dell'uomo. Soppressa la sua origine, sostituita alla sua origine o spiegata, giustificata con questa trasformazione del caso, trasformazione meccanica, astratta del caso in potere che viene a salvare la casualità della nascita dell'uomo, direi quasi a renderla sostenibile per l'uomo, l'uomo è pronto per diventare completamente vittima, per non essere più uomo. Allora è da chiedersi come può una cultura fare questa opera di attacco. Ora è da chiedersi come può una cultura fare questa opera di attacco, questa opera di snidamento, di accusa, di continua, immancabile, instancabile messa in accusa di questo mostruoso meccanismo del potere, se non nascendo e creandosi all'interno di questa origine sua, cioè se non nascendo e formandosi come creaturalità che deriva, che nasce, che si rende possibile dal riconoscimento che dietro di noi, al nostro punto di nascita come uomini, non c'è la cecità, non c'è un buio da riempire con un potere, ma c'è una volontà, c'è un amore che ci ha formati. E proprio solo in questa accettazione io credo che una cultura d'attacco sente la necessità di essere una forma. Ciò che di cui ha paura il potere, e lo si vede anche qui da noi, ha paura quando l'uomo esce dall'intimità o trasforma l'intimità in gesti, in azione, in forma. Allora si scende sulle strade e si pesta, si ferisce, si colpisce, allora si mettono le museruole, si impediscono le parole, perché è proprio questo riconoscimento di essere creature che determina nella cultura d'attacco, come deve essere la nostra, una cultura assolutamente non tranquilla, anche se serena, determina una forma che si oppone, non nei termini di ciò a cui vuole opporsi, ma nei termini reali dell'umanità, si oppone a questo meccanismo di potere. Quindi la negazione dell'uomo che sta avvenendo, la negazione perfino del respiro dell'uomo, non può accadere senza che questa forma di vita, questa proposta di cultura, non assuma tutta la forza, la pregnanza che assume, per dire la verità totale, nella sua sacra brutalità, che assume un figlio, che assume un feto quando Dio decide che sia uomo. Ecco, deve avere questa irrefutabilità. Si deve sapere che se si uccide questa forma di cultura, si uccide l'uomo, esattamente come si deve sapere che se si uccide un feto, piccolo, ancora quasi apparentemente senza forma, ma già contenendo tutte le forme e tutta la vita, si uccide un uomo e quindi si scinde, ci si stacca e si nega questa volontà originaria. Ecco, io vorrei insistere sulla fisicità che questa forma di cultura d'attacco e di risposte e di creazione deve avere. È un attacco che deve essere senza soste e che deve avere nello stesso tempo la capacità di abbracciare. E in questo senso credo che il nome giusto è la carità, e l'immagine giusta, fisica, in proprio fisica, è la croce. E la croce noi non possiamo sceglierla. La croce che si sceglie è una croce, così, una crocetta. La croce è quella che Dio, in cui Dio, in cui il Padre, in cui Cristo, in cui lo Spirito ci hanno data la vita, ci hanno fatto vivere. E la nostra croce oggi è questa, è terribile. Evitare questo scontro, questo incontro, questo attraversamento della tragicità del momento in cui viviamo è veramente evitare la croce e assumercene altre che sono sempre più comode. È la croce inevitabile, quella che il cristiano e l'uomo ha il dovere e il diritto, io direi, di assumersi totalmente. In questo senso credo che la speranza di cui è pieno il discorso di Giovanni Paolo II si abbraccia con l'allarme. E in questo senso credo che la speranza di cui noi cristiani d'Occidente parliamo spesso è nulla, è un biscotto, è una ninna nanna, è un sentimentalismo. La speranza è assumersi la croce tragica dell'uomo, che l'uomo sta attraversando, e quindi la speranza è dolce, è tenera, ma è terribile. Non ci dobbiamo fare illusioni. Al di fuori da questa terribilità serena, da questa via crucis assunta totalmente, senza defezioni, tutto il nostro discorso rimane al di qua. Non snideremo mai questo potere nemico, questo antiuomo, questo anticristo, non lo indicheremo mai e soprattutto non costruiremo mai quella forma di vita che lo può sfarinare e che deve sfarinarlo ogni giorno. Questo è che io ho cercato di dire in brevissime parole, non è un'ipotesi, per quello che mi riguarda e per quello che vale l'autobiografia, è ciò che in cui consiste, è sempre consistita, ma ancora di più consiste oggi, la mia vita. E la parola che Dio mi ha dato in qualche modo il dono e la responsabilità di usare non ha senso, o sento che la tradisco e che diventa menzogna, quindi che diventa servizio di questo meccanismo e quindi diventa odio all'uomo, anche se a dispetto dell'intenzione, come diceva Giovanni Paolo II, ecco, diventa odio appena io la tolgo per mio proprio comodo, per mio proprio respiro particolare da questo attraversamento del dramma della società di oggi. È su questa lealtà, su questa fedeltà, come diceva prima, che noi saremo misurati. È su questa, perché ogni volta che verremo meno a questo, compieremo una fuga. E io credo che è su questa fuga che noi saremo giudicati da Dio e anche dall'uomo, o se lasceremo che accada, dall'uomo destituito, dall'uomo soffocato, dall'uomo distrutto, dall'uomo finito.